tracce.
E con le tracce anche il buon pomeriggio. Benvenuti, ben ritrovati a questo luogo radiofonico dove ciò che è stato continua a dirci qualcosa. Sara Tognola con voi fino alle 15. Bello aprire con loro oggi pomeriggio con gli Eurythmics, questo brano del 1985, e nel frattempo si sono fatte le 14:10 E noi dobbiamo aprire il primo cassetto del nostro archivio RSI. Ieri, se ricordate, ci ha accompagnato una parola, la libertà. Allora torniamo a evocare questo, anche un principio, una parola che attraversa i secoli, cambiando forma ma mai significato. Allora, ieri chi c'era ricorda, abbiamo parlato della Statua delle Libertà, simbolo universale di accoglienza, abbiamo parlato di Rivoluzione Francese che ne proclama i principi, passando poi per l'indipendenza del Ticino fino al caso Watergate, quando la libertà si misura nella capacità di resistere agli abusi del potere. Torniamo oggi, ma nel 1815. Qui c'è una svolta decisiva. Parlo di Waterloo, e quando noi diciamo Waterloo pensiamo a sconfitta. Siamo in Belgio, Napoleone Bonaparte viene appunto sconfitto definitivamente, chiudendo un'epoca e ridisegnando il destino dell'Europa. Un uomo che ha incarnato insieme aspirazioni di libertà e grandi, incredibili ambizioni di dominio. E proprio Napoleone è dedicata a questa traccia. Allora è una traccia molto particolare, non è una lezione di storia, non racconta, non c'è un attore che finge di essere Napoleone, eccetera. È qualcosa di più divertente, di più leggero, dal programma nato negli anni fine anni 90, inizio anni 2000 sulla Rete 1, qui il programma si intitola Grandi Uomini, ma che bambinoni!
Radio Ribalta.
Cara?
Che c'è, Napoleone?
Ma dove sono le mappe militari che tenevo sullo scrittoio, eh?
Sempre... Che ti servono?
Mi servono, che servono?
Le ho riposte io, eccole qua. Ma mi vuoi dire per favore che ci devi fare?
Ma niente, sono cose mie, non ti preoccupare, dammele, su, avanti.
Ma mi chiedi le mappe militari e io non mi devo preoccupare. Fa un po' vedere.
Fa un po' vedere? Ma di che ti impisci? Da qua, sono carte mie.
È la mappa di Waterloo che ti serve, caro?
Sì, sì.
Ma hai forse deciso di fare una battaglia?
Battaglia... Piccolo fatto d'arme, piccolo.
Ma che piccolo fatto d'arme? Qui vedo tutta una specie di piano strategico. Ma come? Fai una battaglia e non mi dici niente.
Oh, insomma, cara, vuoi darmi quelle mappe, sì o no? Per favore.
Ma in che pasticci ti sei messo? Perché non mi hai detto niente? Non ti ho consigliato sempre per il meglio?
Ma sì.
È una battaglia importante, come quella di Austerlitz.
Ma no, una cosetta così, una scaramuscia.
Sì, una cosetta. Poi tocca a me tirarti fuori dai guai. Come quella volta a Marengo che dovetti pregare il signor Kellerman di prestarmi la cavalleria perché ti eri dimenticato di portarla.
Uffa, con questa storia di Marengo.
Eh sì, uffa. E levati quella mano dal panciotto che mi stacchi tutti i bottoni e poi tocca a me ricucirli.
La tenga apposta proprio perché si dimentica di mettere i bottoni.
Vedi, amore... Capisco che dopo tante battaglie fatte insieme tu voglia fare da te.
Ecco.
Forse ti senti abbastanza sicuro. È per questo che non mi hai detto niente.
Ah beh, insomma, io me la so cavar da solo poi, eh? Oh, sono abbastanza grande.
Ecco. Con chi ci vai, Waterloo? Si può sapere? Fra l'altro un postaccio.
Ma con i soliti amici, Ney, Grouchy, Cambron.
Pure Cambron. Amore, quel gaffor ti farà fare qualche brutta figura. Senti, perché non lasci perdere tutto?
Non posso.
Ma di che devi fare un'altra spedizione, che so, in Egitto, che il dottore ti ha consigliato una bella campagna d'Italia perché ti fa bene alla salute. Trova qualcosa, vedi un po' tu. Prendi tempo, in modo che io possa rivedere un po' tutto.
Ma non posso. Oh, dammi quelle mappe, insomma, adesso basta.
Un momento. Chi è l'avversario?
Ma un certo Wellington, mi pare.
Un certo Wellington? Ma quello è un tipo pericoloso. Ne vai in cerca di ingenui come te. Ma come ti è saltato in testa di impegnarti senza dirmi niente?
Ah, io so fare da me, eh?
So fare da me. E smettila con quel mignolo nell'orecchio che mi dai i nervi.
Uffa! Insomma, io la battaglia la faccio, eh? E basta.
Ma ti sei almeno fatto un piano?
Ah, sì, è quello lì, no? Sulle mappe, guarda.
Vediamo un po'.
Ecco, guardi, vediamo un po'. Corregge i compiti adesso. Guarda, eccolo lì.
Vediamo. Dove hai messo l'artiglieria?
Dove l'ho messa? Mi pare... qua, no?
Ma non sai neanche dove l'hai messa?
Come non lo so? Era qui. Eccola lì.
Ma lì sta male, non vedi che spara contro la collina? E la cavalleria qua la metti? Ma fammi il piacere. E poi reggimenti così. Lo vedi che non sai organizzarti.
Ma mi vuoi lasciar fare una volta a me?
Ma se non hai nemmeno un piano fatto bene.
Ma lascia perdere. Vedrai che vinco.
Sì, lo sento. Vinco. E non metterti la mano nel panciotto.
Oh, uffa, ora mi hai stufato, eh. Da qua la mappa. Avanti. Dammi la.
Va bene, tieni. Ti sei arrabbiato, caro?
No.
Sai, io lo dico per te. Comunque, se proprio ci tieni, fa pure questa battaglia, amore. Speriamo bene. Su, ora mettiti il pastrano.
Ma no, vado così, fa caldo.
No, non è il caso di alleggerirsi adesso.
Come vuoi.
E levati quel riccioletto sulla fronte.
Ah, sì, va bene. Fammi andare.
Il cannocchiale, adesso. Dimentichi il cannocchiale.
Ah, sì, d'accordo.
E il cappello, non lo metti?
No, quel cappellone non mi va. Vorrei mettere un berretto con la visiera. Con l'ancoretta.
No. Metti il cappello con la N.
È troppo grosso, mi sta male.
Ma non è vero, ti sta un amore.
Ma che un amore. Uffa. Ma come mi mandi in giro? Mi sento ridicolo, guarda.
Su, non fare storie. Ora va, e mi raccomando, va.
Bacetto.
Ah, non te lo meriteresti.
Bene, io vado, e tu non stare in pensiero, eh? Vedrai, sarà una grande vittoria, altro che Austerlitz.
Certo, caro, sarà... sarà una Waterloo.
E fu così che Napoleone Bonaparte conobbe la sconfitta. Lui, che avendo sempre dato retta ad una donna era divenuto il genio militare che tutti conoscono, ascrivendo il proprio nome nel libro d'oro dei grandi uomini.
Ah, grandi uomini, sì, ma anche bambinoni.
Avevo dimenticato questa serie divertente, non solo legata a Napoleone ma ad altre. Grandi uomini, ma che bambinone, tutto in un grande programma che andò avanti, se non erro, fine anni 90 sulla Rete 1, inizio anni 2000, che si chiamava Radio Ribalta. E questo era proprio un ritratto molto divertente, che molto fine anche, direi, e anche profondo. Ci ha riportato un po' alle contraddizioni di un protagonista della storia, quindi tra mito, tra fragilità, tra libertà e naturalmente potere.
Myla, let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on.
Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila, boom boom. Yeah. Sei cosa, sexy thing.
Shout.
Grazie Zucchero. Dunque, apriamo un altro cassetto della memoria RSI. Per la verità, prima del cassetto apro anche l'almanacco del 18 giugno, perché nel 1940 da Londra c'è questa segnalazione, questa notizia, segnalazione un po' poco, dove Charles de Gaulle lancia il suo appello alla resistenza contro l'occupazione nazista. Perché è importante questa data? Perché è l'inizio della Francia libera. È un gesto di rottura, ma diciamo anche di fiducia, che restituisce voce a un'idea di libertà minacciata. Torna anche oggi la parola libertà. Allora, io non ho trovato niente nei nostri cassetti della memoria riguardo a questo momento cruciale della storia non solo della Francia ma dell'Europa, però ho trovato qualcos'altro, perché vent'anni dopo, questo 18 giugno 1940, quella stessa idea si traduce in un nuovo equilibrio internazionale, perché tra il 31 maggio e il 2 giugno del 1961 il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy visita la Francia e viene accolto dallo stesso De Gaulle. Quindi due figure straordinarie, due storie diverse, unite però dal confronto tra democrazie in un mondo ancora segnato dalla guerra. La traccia è del 31 maggio 1961.
Sull'arrivo a Parigi del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, riferisce il nostro corrispondente Celestino Elia.
Un americano a Parigi, scontata, direte la battuta, ma come poter meglio sintetizzare il dinamico arrivo a Parigi del presidente degli Stati Uniti? Abbronzato e sorridente, forse un po' emozionato per il suo primo viaggio all'estero nelle vesti presidenziali. Dopo le strette di mano diplomatica, dimenticandosi del protocollo, il giovane presidente si avvia deciso verso il salone d'onore dell'aeroporto. Ed è De Gaulle a doversi improvvisare maestro delle cerimonie, afferrando cortesemente per il braccio il presidente americano per invitarlo a rendere omaggio alle bandiere dei due paesi ed ascoltare gli inni nazionali. Quindi il generale De Gaulle porge al suo ospite le parole di benvenuto.
Monsieur le président, vous êtes en France le très bienvenu.
Signor Presidente, lei è in Francia più che il benvenuto. Tutto concorre a suo favore, la sua personalità che risveglia presso di noi la più alta considerazione, la sua qualità di Presidente degli Stati Uniti che le assicura qui la migliore amicizia possibile, le circostanze difficili nelle quali si trova il mondo e che portano i nostri due paesi a concertare un'azione comune, ed infine il fatto che al suo fianco si trova la graziosa signora Kennedy.
La gracieuse Madame Kennedy.
Prende quindi la parola John Fitzgerald Kennedy.
Members of the government, Madame de Gaulle, I want to express on behalf of my wife and myself our most generous appreciation of your welcome today. I come from America.
Vengo dall'America, figlia dell'Europa, in Francia, la più vecchia amica dell'America. Molto prima della nascita del mio paese, l'influenza della Francia, la filosofia, la cultura francese erano alla guida del mondo occidentale, a tal punto che il primo ambasciatore americano a Parigi, Beniamino Franklin, così diceva: ogni uomo ha due patrie, la Francia e la sua.
But I come today not because merely past ties and past friendship.
Dunque, questa era la visita del Presidente della Repubblica Francese, non la visita del Presidente americano John Fitzgerald Kennedy, che a Parigi lo accoglie il generale De Gaulle. Kennedy ringrazia, appunto, è famoso per le sue frasi, noi tutti ricordiamo quella di Berlino, ich bin ein Berliner. Kennedy ringrazia, appunto, citando Roosevelt, che diceva, appunto, ogni uomo ha due patrie, la Francia e la sua.
I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got
baby, shake it. I said, shake it, baby, shake it. A little shake, make it shake. Come on over.
La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e come sempre informiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschen le code sono invece di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
Tracce.
E poi oggi abbiamo il grande piacere di riascoltare e di accogliere una voce incredibile, straordinaria, una voce fuori dagli schemi, qui si sprecano gli aggettivi, una voce ruvida, urgente, impossibile da addomesticare. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più importante della sua voce. Sto parlando della grande, immensa Anna Magnani, che non è solo un'attrice, non è stata solo un'attrice, ma è stata anche un modo di essere, di stare al mondo e di stare in scena, naturalmente, tra cinema e vita, tra teatro e strada, attraverso il Novecento italiano, portando con sé una forza che scardina ogni convenzione. E tra gli incontri che segnano il suo percorso, quello con Goffredo Alessandrini e soprattutto con Roberto Rossellini, con cui nasce un cinema nuovo, fatto di corpi, di verità, di ferite aperte, di nuovi realismi, ed è lì che Anna Magnani diventa la Magnani, non costruita ma vissuta. La traccia è del 19 dicembre 2002.
Evocazioni.
Geppina, di notte fai il sole e la giorno la tiene già di blu. Geppina, più vive e più muore. La vedi? E non c'è più.
Geppina, Geppi.
Sì.
La tua voce? Geppina, Geppi.
Yes.
La tua luce? Sei tanto strana, ma tu mi piaci?
Mi piace tanto così.
Una matta, una bambina capricciosa, piena di astio, di indifferenza. Così la definiva Giulietta Masina. Con Anna Magnani diceva: abbiamo litigato come pazze, però l'ammiravo. Anna aveva l'estro dell'invenzione, della battuta, era ricca di talento personale che faceva fermentare intorno a sé passioni ed entusiasmi. La Magnani non gli pulisce mica le scarpe a Petrolini. Anna è una maschera, è come Pulcinella, il dottor Balanzone, è un perno attorno a cui ruota la storia dello spettacolo. Diceva le parolacce per caricarsi e recitare, per diventare quell'enorme personaggio che era. A una così le perdoni tutto. Come fai se no? Così si espresse Giulietta Masina anni dopo la difficile lavorazione sul set del film che condivise con la Magnani tra mille baruffe, Nella città l'inferno, per la regia di Castellani. Non si videro più da quel momento, passarono molti anni. Si fece viva con lei dopo aver visto Giulietta degli spiriti, interpretato dalla Masina e diretto da Federico Fellini. Le telefonò: ho visto il tuo nuovo film. Certo che c'hai un a lavorare sempre con tuo marito. Quando è che facciamo un altro film noi due insieme? Era il suo carattere, prendere o lasciare, l'ironia tagliente, il gusto della provocazione che non perdonava nessuno. Si racconta che una sera, mentre stava giocando a carte, squillò il telefono, andò a rispondere di malavoglia, stizzita. Volevano Goffredo Alessandrini, il marito regista di film epici pieni di eroi e di avventure, e anche con una certa insistenza lo chiamavano al telefono. Lasci detto, rispose, non so quando torna, la farò richiamare. E dall'altra parte: sono Mussolini e la Magnani e io sono Garibaldi. E riattaccò scoppiando a ridere. Era davvero Mussolini, Vittorio, il figlio del duce, che si occupava di cinema e che aveva appena visionato Luciano Serra Pilota, il film di Alessandrini che ebbe all'epoca un enorme successo. Alessandrini e Rossellini, i suoi due più grandi amori. Ai tempi di Alessandrini, negli anni 30, la carriera di Anna Magnani, la più oscura in qualche modo, che si conosce meno, è prevalentemente rivolta verso il teatro. La prosa, poi venne la rivista, i De Regie e finalmente le grandi riviste con Totò. Non faceva la soubrette, era attrice comica alla pari del grande Totò, con una grande passione per il canto. La critica teatrale aveva già consacrato Anna Magnani definitivamente nel 1939. Le sue doti non comuni di interprete, scrisse allora, non devono essere sacrificate da lunghe assenze dal teatro e disperse in parti insignificanti di film. Roma città aperta era relativamente ancora lontano.
Beh, questo frammento, questa traccia meglio del 2002 ci restituisce in fondo tutta la forza di Anna Magnani, quella di un'attrice, sì abbiamo detto un'attrice che non ha mai recitato davvero ma ha sempre semplicemente vissuto una grande, come se ogni scena fosse un pezzo di verità strappato al tempo, mi viene da dire, più che una finzione costruita o meglio ricostruita. Adesso abbiamo Riccardo Cocciante, questo brano è del 1991, Riccardo Cocciante l'abbiamo visto ultimamente in un documentario che racconta la sua vita, qui la canzone che conosciamo bene, Se stiamo insieme.
Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa, sognando ad occhi aperti. Storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca, tra spruzzi e vento, l'immensità del mare spandersi dentro e come una carezza calda illuminarmi il cuore. Poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio, colmarmi tutti i sensi, sentirsi solo e vivo tra le montagne grandi e i grandi spazi immensi. E poi tornare qui, riprendere la vita dei giorni uguali, giorni, discutere con te, tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni, no, non lo posso accettare. Non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme, fa piangere. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, mi manchi, sai. E poi tornare qui, riprendere la vita che sembra senza vita, discutere con te, consumar così pochi istanti eterni, no, non lo posso accettare. Che vita è restare qui a lograrmi in discussioni sterili, giocar con te e farsi male il giorno, di notte poi rinchiudersi. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai.
minuti, dunque oggi un pomeriggio un po' diverso dagli altri, perché anche qui c'è aria di Tour de Suisse. Infatti oggi dopo le 15 al posto di Passaggi vi portiamo in diretta a Locarno per un'edizione appunto speciale. Ci saranno ad attenderci e raccontarci la seconda tappa del Tour de Suisse Axel Belloni, che qui vedo scalatore di fiducia, ma anche Capitan Paolo Guglielmoni. Quindi dalle 15 alle 18 loro saranno con noi, ci racconteranno, ci mostreranno questa tappa del Tour de Suisse. E allora noi cosa facciamo? Beh, noi approfittiamo per, diciamo, rubare in anticipo una delle rubriche che di solito ascoltiamo verso le 15.45, Ciclo Stilabili, l'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì curato da Manuela Bieri, che questa settimana ha voluto dedicare alla fine dell'anno scolastico, un momento che in fondo appartiene un po' a tutti noi. E a guidarci in questo viaggio tra ricordi passati e presenti c'è anche oggi Giorgio Cesarini, lui docente di italiano per oltre 3 decenni e per 22 anni direttore delle scuole medie di Tesserete. Oggi in pensione si volta indietro.
Ciclo Stilabili.
Fin qui abbiamo parlato di festa di fine anno, di consegna delle pagelle, di vacanze estive. Oggi, in questo ciclo dedicato a come è cambiato nel tempo la fine dell'anno per gli studenti delle scuole medie, parliamo di compiti. Come nelle precedenti puntate, esploreremo gli aspetti legati alla memoria e a quell'immaginario scolastico che ci accompagna da quando eravamo adolescenti. Anche in questa puntata, insomma, l'idea è quella di farci sorridere, ripensando a quegli anni così intensi e così formativi che sono appunto quelli della scuola media. Il tema di questa quarta puntata è quello dei compiti. Personalmente ricordo, e siamo verso la fine degli anni Ottanta, che i compiti venivano dati, sì, ma che poi a settembre nessuno se ne ricordava. Di questo ci parla sempre il nostro ospite Giorgio Cesarini, docente d'italiano per 37 anni, direttore delle scuole medie di Tesserete per 22, oggi in pensione.
Si immagini un po' se poi uno durante l'estate deve continuare a faticare, perché poi i compiti si possono fare se sono fattibili, cioè sono alla portata, quindi è facilissimo fare un compito per un ragazzo che va bene. Per un ragazzo che fa fatica, se io gli do una serie di matematica e alla terza espressione non capisce cosa deve fare, questo il compito non lo può fare o è una tortura perché non c'è nessuno che può aiutarlo, capisci? Non è molto semplice. Quindi meno compiti ci sono, secondo me meglio è, però ci sono docenti che dicono esattamente il contrario. Per fortuna oggi è abbastanza codificato nella scuola, c'è scritto che i compiti vanno veramente contenuti e limitati, vanno concordati con le famiglie, perché è chiaro che se io riempio i ragazzi di compiti, i genitori che già devono arrangiarsi a coordinare le vacanze devono andare in vacanza col figlio che deve fare i compiti. Non mi pare una grande idea. Quindi compiti se non ci sono è meglio. Quelli inutili. Quelli utili possono essere leggere, cercare delle cose, fare le fotografie, fare una ricerca sul paese dove si va in vacanza. Cioè sono attività che non precludono la vacanza, perché non impongono di stare in vacanza un'ora al giorno a far compiti, ecco, questo direi che andrebbe sollecitato e favorito, questo tipo di lavoro. Poi lei diceva: non mi ricordo se li correggevamo i compiti. Ecco, questo è un brutto ricordo, vede? Cioè, io do da fare una cosa e poi non me ne frega niente che l'hai fatta o meno, al punto che nemmeno la correggiamo. Non mi sembra un buon modo di lavorare. Una scuola attenta ai ragazzi sa che questi hanno bisogno di ricaricare le batterie e che sono veramente sfiancati, e quindi che sia giusto lasciargli almeno d'estate il tempo per riposare, perché è chiaro che durante l'anno ci sono 5 settimane di vacanza, ma spesso sono 5 settimane di preparazione per gli ESPE che ci sono dopo le vacanze. Anche questo è un problema, perché chi ha figli sa che durante le vacanze questi devono studiare, perché c'è la verifica di tedesco, c'è quella di matematica, c'è quella di scienze e via, e bisogna prepararsi, e prepararsi richiede del tempo, quindi le vacanze vere sono solo quelle estive.
Ha parlato prima di letture e su questo mi soffermerei un attimo. Personalmente lo ricordo un pochino come un punto dolente dei compiti estivi. All'epoca, ammetto, non amavo leggere, men che meno i libri, tra virgolette, imposti dal docente d'italiano, che adorava, a ragione ovviamente, ma ci sono arrivata dopo, Calvino, ma anche tutta una serie di classici, Piccole donne, Anna dai capelli rossi. Immagino che le letture siano cambiate, quindi le chiedo oggi cosa propone la scuola. I ragazzi leggono ancora volentieri?
Leggono quello che gli viene proposto dalla scuola, nel senso che ci sono dei ragazzi che leggono tantissimo e leggono di tutto. Piace molto fantasy, questi vanno tantissimo, questo tipo di libro. Sono un po' spariti i classici, nel senso che nessuno li propone a questo livello, anche perché non sono adatti a quell'età. Lei prima mi citava dei classici che sono scarsamente adatti, sia per il linguaggio utilizzato, sia per il fatto che sono ambientati in epoche troppo lontane da un punto di vista concettuale per gli allievi di scuola media, quindi è chiaro che non sono adatti a essere letti nella scuola media. Una volta c'era stato il grande periodo dei libri della Resistenza, per cui si leggevano tutti i libri sulla Resistenza. Questi sono letteralmente scomparsi, nel senso che non si leggono più. C'è ancora Anna Frank e questo filone esiste ancora, forse l'unico rimasto rispetto al passato. Ci sono tanti libri divertenti che vengono letti, che vengono anche proposti. Certo che la scuola lì deve fare un lavoro di promozione della lettura, perché oggi la lettura nei confronti del telefonino e dei filmati che si trovano in rete è chiaro che è in difficoltà, e quindi l'apprezzamento della lettura avviene attraverso un lavoro che viene fatto a scuola, dai genitori anche, ma non tutti i genitori, per cui non penso che ci siano meno allievi che leggono, anche se molte statistiche dicono che sono meno gli allievi che leggono, ma io non credo che siano meno. Le ragazze leggevano tanto una volta e leggono tanto ancora oggi. I ragazzi un po' meno, ma già tanti anni fa i ragazzi leggevano meno delle ragazze. A quest'età, l'età della scuola dell'obbligo, poi successivamente cambia parecchio.
E come mai?
Beh, le ragazze sono più mature, sono più aperte a ragionamenti, a pensieri, ad essere un po' filosofe. I ragazzi lo sono molto meno, sono più concreti. Cioè, i ragazzi terza e quarta media, quando suona la campanella, vanno fuori a giocare con una pallina e correre dietro la pallina. Oppure, quando cominciano a diventare un po' più grandi, sono giù a guardare il motorino dell'unico che può venire a scuola col motorino. E sono lì tutto il giorno a guardare il motorino, fanno bam bam. Ecco, le ragazze si dedicano ad altre attività. Sono più mature le ragazze alle scuole medie. È sempre stato così. Le ragazze ad allora tesserete in seconda media cominciavano a venire a scuola con la borsetta. I ragazzi sono al massimo nel loro zaino, non c'è più niente. Resta lo zaino, ma dentro non c'è più niente, c'è un casino pazzesco. Sono così.
Ciclo stilabili.
Io ho preso appunti, simpatico. Giorgio Cesarini, che sarà ospite anche domani, perché domani la rubrica di Manuela Bieri Ciclo Stilabili tornerà ad occupare la sua posizione abituale nel programma Passaggi, dove per chiudere la serie sulla fine dell'anno scolastico si guarderà avanti al primo giorno di scuola, e anche in questo caso questo giorno riguarda tutti noi. 14:50 e tutto va bene.
See the mountain.
Grazie anche ai Super Tramp oggi pomeriggio che ci hanno tenuto compagnia. Sono le 14:54 minuti. Come detto, oggi dopo le 15, dopo la pagina informativa delle 15, al posto di Passaggi vi portiamo, anzi ci portano loro in diretta a Locarno per seguire la tappa del Tour de Suisse. Loro sono Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Questa è una, scrivono loro, per tirare una volata radiofonica in diretta dalle 15 alle 18, questo sempre su Rete 1. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo le 14 per altre tracce. Statemi bene, buona continuazione. Eh sì, è Loredana Bertè in alto mare. Loredana Bertè, versione 1980 con In Alto Mare. Sono le 14:59 minuti, fra poco la pagina informativa delle 15. Qualcuno mi ha chiesto dove possiamo riascoltare Tracce, ve lo dico subito, rsi.ch/tracce. Tra l'altro oggi la pagina di Tracce è proprio rappresentata da una fotografia di Anna Magnani, perché oggi vi abbiamo parlato di Anna Magnani, ma vi abbiamo parlato anche della sconfitta di Waterloo, dell'incontro tra De Gaulle e Kennedy e dell'ultimo giorno di scuola. Insomma, quattro momenti diversi che raccontano il passato e le sue tracce del presente. Presente che è questo per noi.
Tracce.